11.08. ...87.9 di Radio Onda Rossa. Iniziamo il redazionale domenicale di Radio Onda Rossa. Con questa canzone che è registrata in diretta all'incontro internazionale de Mujeres que Luchan, incontro internazionale delle donne che lottano, che si è tenuto dal 26 al 29 di dicembre scorso. Al Caracol de Morelia in Chiapas. Un incontro chiamato dalle compagne delle compagne zapatiste. E che ha visto la partecipazione di circa 4.000 donne provenienti da 50 paesi del mondo. E allora di nuovo buongiorno a tutte e tutti, aprono i microfoni delle compagne che sono in studio con me, intanto ringrazio le compagne della radio che mi hanno praticamente lasciato il microfono questa mattina, però non siamo sole insomma, e saluto invece Lisette che è dall'altra parte del tavolo qui con noi, ha partecipato anche lei come me a questo incontro e quindi insomma cercheremo di raccontarvi, di restituirvi un po' queste tre giornate che sono state molto intense e che saranno, speriamo insomma, anche l'inizio di una di relazioni che si creano tra collettivi femministi sparsi da questi due lati, diciamo, del mondo, no?
Da... anche un consolidamento.
Aspetta che non ti sento. Oppure anche un consolidamento, appunto, dicevamo, e quindi insomma un approfondimento che ci sembrava giusto fare, perché in questo incontro che appunto è durato dal 26 dicembre al 29 sera, che ha visto la partecipazione di 3.800 donne e identità non binarie, diciamo così, perché c'è stata anche una critica iniziale su questo, no? Sul fatto che fosse stata fatta una chiamata che parlava solo di donne. Invece nel corso dell'incontro collettivi e collettive di donne, identità appunto non binarie, hanno sottolineato invece l'importanza di dare spazio a tutte e quindi anche di non escludere dalle nostre chiamate, dal nostro linguaggio anche chi ovviamente non si riconosce solo nella soggettività femminile biologica, ma ci arriva, no? per altri versi. Quindi questo è stato un momento anche molto importante. Quindi per restituire questa 3 giorni che è stata molto intensa e che ha aperto tantissimi temi di dibattito che tra l'altro come donne, come femministe affrontiamo anche quotidianamente, anche un po' per decolonizzare un po' la nostra testa, no? per fare uno sforzo di aprire anche all'ascolto tante donne che vivono femminismi anche diversi e che li vogliono raccontare e li vogliono vivere da protagoniste. Insomma, ci sembrava giusto un po' restituirlo, e la radio insomma è lo spazio giusto insomma in cui farlo. Per cui intanto ti saluto, Lisette, buongiorno. E spero che si senta, perché io dalle cuffie non sento poco, e quindi volevo insomma intanto raccontare un po' la 3 giorni, come era strutturata, come è stata fatta questa chiamata, i motivi che hanno spinto le compagne a rivedersi a un anno dal primo incontro internazionale delle donne che lottano, che c'è stato nello stesso luogo un anno fa circa, a marzo del 2018. È stata fatta una chiamata molto specifica sulla violenza maschile contro le donne, chiedendo sostanzialmente a tutti i collettivi, le partecipanti, anche le singole che volessero partecipare, di fare, come dire, uno sforzo anche per raccontare quello che nel corso di un anno era stato fatto, no? Cosa avete fatto insomma nel corso di quest'anno, quali pratiche avete messo in campo per lottare contro la violenza maschile sulle donne, e quindi questa è un po' la chiamata rispetto all'incontro precedente, a cui noi non abbiamo partecipato ma ce lo siamo fatto raccontare. Esatto, che è stato invece un incontro molto più, diciamo, di scambio, molto più organizzato come un festival delle arti, del cinema, dello sport. Quindi un incontro che metteva al centro quello che noi come donne, come femministe produciamo a tutti i livelli, no? E quindi era stato molto ben definito anche nell'organizzazione interna. Questa volta invece c'è stato insomma la necessità di perimetrare ovviamente il ragionamento alla violenza maschile sulle donne, e anche fare in modo che l'organizzazione della 3 giorni fosse più libera, cioè fosse meno strutturata. Questo per dare lo spazio alle donne che erano presenti, ai collettivi di donne che erano presenti lì, di organizzarsi anche autonomamente rispetto appunto ai temi che avrebbero voluto affrontare anche al loro protagonismo, no? come donne nei loro diversi paesi. E quindi rispetto all'incontro precedente, questa volta le compagne sapatiste ci hanno detto: noi vi diamo uno spazio sicuro dove potete incontrarvi, dove possiamo incontrarci. Uno spazio sicuro vuol dire uno spazio che era controllato ovviamente anche dalle compagne miliziane, per evitare diciamo ingerenze esterne, che ci ha garantito diciamo la sussistenza, una cura veramente nei nostri confronti in quei giorni molto importante, cioè ci ha garantito di poter mangiare, di poterci riposare, di poter dormire. Quindi tutto ciò che era l'aspetto diciamo logistico era stato curato tantissimo ed era garantito dalle compagne zapatiste. Ma le compagne zapatiste hanno deciso di non darci un indirizzo preciso di come organizzare questi 3 giorni, dicendo: questa volta noi vi abbiamo dato questo spazio, ora organizzatevi voi. E questo ovviamente all'inizio ha creato un po' di difficoltà, no? Non so, tu pure tu l'hai vissuta un po' così, no?
Spensamento un po' come che ci aspettavamo, ok, adesso esce il programma, adesso ci diranno cosa fare, no? E quindi eravamo all'aspettativa con le compagne di questa agenda che non è mai arrivata, e poi ecco piano piano davvero ci siamo sente? Sì? E quindi a un certo punto cioè, questo spaesamento ci ha portato appunto a dire ecco, cioè, no, non possiamo rimanere così e abbiamo iniziato appunto a organizzarci, no? Cioè, a guardarci tra di noi e a dirci ok, tavolo migranti, tavolo argentine, messicane.
Aspetta che mando un po' di musica perché dobbiamo risolvere un problema tecnico, eh?
Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan.
Eccoci, queste, non vi preoccupate, sono le magie della diretta.
Anche svegliarsi la domenica mattina, diciamo che ci mettiamo un po' a carburare, dai, vai, ripartiamo.
Quindi devo salutare a tutti perché mi sa che nessuno.
Bravissima.
Nessuno ti ha sentito, vai.
Peruviana.
No, allora appunto stavamo dicendo anche questo modo di organizzarci che ci è stato un po' proposto, che ci ha dato questa libertà enorme, no? Di sì. Auto-organizzarci sul momento, che sembra una sciocchezza detta così per chi magari non era presente, però effettivamente devo dire che ci ha messo un po' in crisi, no?
Sì, sì, questo, ecco, questo spaesamento, no? Questa abitudine anche secondo me che abbiamo di aver come un po' pronto, no, il programma, quindi alle 9 si fa questo, alle 10 si fa questo, e quindi invece no, c'è stato questo momento di guardarci tra di noi e dirci ok, adesso c'è, dove uscire il programma, a che ora, perché siamo abituati a quello. A un certo punto appunto con le compagne ci siamo detti no, ok, forse ci stanno dando un messaggio, qual è? Organizzatevi, parola magica che ho imparato anch'io. Anche nella pratica in questo caso, no? È bello condividerlo.
Sì, perché diciamo c'era una struttura generale delle tre giornate che era già stata diciamo definita in maniera un po' generale, no? Nel senso il primo giorno era per il racconto della violenza, quindi la denuncia. Il secondo giorno sarebbe stato un momento di incontro, di scambio, il terzo giorno di festa, no? Quindi dentro questa diciamo cornice generale e noi ci siamo mosse un po'. Io se tu sei d'accordo volevo un po' raccontare appunto questa scansione dei giorni, poi magari entriamo anche nel dettaglio delle cose che ci siamo organizzate, dei tavoli che abbiamo organizzato. Il primo giorno è stato molto forte per me, diciamo per tutte. È stato proprio il giorno in cui tantissime donne hanno preso parola raccontando la violenza vissuta, raccontando la violenza vissuta da donne che le erano vicine. E questo atto così profondo, così politico, perché denunciare la violenza vissuta è un atto già politico di per sé, perché sì. Vuol dire far emergere la propria storia in un contesto che invece quella storia la vuole rendere silenziosa, la vuole azzittire. E quindi, per esempio, su questo è stato anche, secondo me, anche molto difficile restituire quello che abbiamo sentito, quello che ci è stato raccontato, un po' per rispettare anche le compagne che hanno deciso, anche alcune anche per la prima volta, di raccontare quello che hanno vissuto, no? E comunque di farlo in un contesto sicuro in cui tante le potevano ascoltare e le potevano capire. E ci sono state anche i racconti di madri di donne scomparse. Abbiamo imparato che per esempio in Messico, che dove la violenza anche di strada nei confronti delle donne è molto molto forte, e dove ci sono donne che scompaiono anche mentre vanno all'università. Sappiamo ovviamente la storia che succede nei territori di frontiera con le donne scomparse quando si recano al lavoro nelle maquiladoras, ma abbiamo imparato che per fortuna c'è anche una rete moltissimo stretta che intorno a questi casi costruisce veramente un nuovo racconto, una nuova narrazione che sposta l'attenzione dal vittimismo, no? che colpisce spesso le donne che vivono la violenza, e invece trasforma questa esperienza in un grande momento di forza. Io per esempio c'era la mamma di una compagna, una studentessa di Lesfi, una studentessa di Puebla, che è una città messicana dove tra l'altro c'è una università, dove ci sono collettivi universitari molto forti anche di donne, di studenti, e che ha raccontato la storia di sua figlia, la lotta che sta facendo per ottenere la visibilizzazione della storia di Lesfi, no? Cioè il fatto che abbia dovuto rovesciare la narrazione che si era fatta intorno a sua figlia, cioè il fatto che se una ragazza gira da sola per la città viene indicata come se l'è cercata, cioè quella spostare l'attenzione dal violentatore alla persona che ha vissuto, alla donna che ha vissuto la violenza, che è una caratteristica che in tutti i casi è molto comune. Ci hanno raccontato, appunto, ci ha raccontato la madre di Lesfi e anche altri interventi che in particolare nella loro esperienza è stata fortissima, perché si incastra un livello di omertà, diciamo, generale, e soprattutto un livello pesantissimo di omertà delle istituzioni che dovrebbero intervenire. In questo caso, nel caso di Lesfi, addirittura la polizia ha sviato le indagini, cioè loro hanno dovuto, grazie all'intervento di avvocate, di gruppi di donne, sono riusciti a chiamare, e questo non è la prima volta che succede, sono riusciti a chiamare anche un perito esterno, internazionale, perché fosse super partes e potesse esaminare, no, anche dentro il giudizio il caso di Lesfi, no? E questo, insomma, secondo me è stato una cosa molto importante, perché c'è una violenza anche istituzionale, no, in questi casi.
Sì, molte, perché appunto molte volte c'è addirittura la invisibilizzazione di queste realtà, no? E questa giornata per me personalmente, poi il momento della denuncia è stato molto molto forte. Io personalmente c'erano momenti in cui sono dovuta anche allontanarmi, e stavo facendo fotografia, quindi c'è comune scusa di vado a fare foto da altri gruppi, perché era molto molto forte, cioè sentire la violenza che hanno subito tante donne in diverse parti del mondo. In questo caso era molto più presente il Messico, no? Per l'area geografica, e Latinoamerica molto presente, ma anche Europa. E appunto sentire la violenza che hanno vissuto nei loro corpi negli anni passati, in diversi contesti, perché poi appunto non è soltanto la violenza per strada, se no, per esempio, senza menzionare i nomi precisi anche per rispetto delle compagne, però molte volte la violenza che si subisce all'interno de spazi di lotta, no? Mettere in discussione queste cose e sentirle è stato... stato forte, ecco, non troverei un'altra parola.
Quindi questa, insomma, è stata un po' la prima giornata, che poi si è protratta anche nel giorno successivo, no? Perché sì, c'è stato questo bisogno di continuare a denunciare, no? Proprio un'esigenza, liberarsi anche di una storia per poterla condividere con le altre, e con le altre anche capire come appunto trasformarla in un elemento anche di forza.
Sì, perché poi diventare cioè sanare anche quello, no? E come farlo appunto insieme in questo caso.
Sì, uno spazio proprio di cura, secondo me, di cura, no? Molto molto forte. Sì. E invece nel secondo giorno ci siamo poi divise in vari tavoli e abbiamo c'erano dei tavoli un po' più strutturati che quindi erano già stati, diciamo, chiamati, diciamo, nel giorno precedente, per esempio quello sulla comunicazione, sui mezzi di comunicazione auto-organizzati e come fanno fronte appunto alla violenza maschile. C'era un tavolo sulla maternità, cioè su la violenza ostetrica, la violenza ginecologica.
Interessante, perché non se ne parla più tantissimo, sì, ma in realtà è molto, molto molto presente.
Sì. Lì per esempio, ecco, lì io non sono riuscita a partecipare, però nel tavolo c'erano anche le parteras delle comunità, parteras che quindi sono le donne che accompagnano le donne che devono partorire e che lo fanno fuori dagli schemi, diciamo, medicalizzanti, e quindi lo fanno magari con un accompagnamento diverso, cioè la donna che viene accompagnata al parto viene appunto accompagnata, cioè non è che c'è un medico che ti segue, c'è la partera appunto, che da noi sarebbe l'ostetrica, ma l'ostetrica da noi ha una figura ancora diversa, no? Sì. Rispetto a questo, quindi si è parlato anche di violenza ostetrica come una parte della violenza patriarcale, perché è una parte di violenza che riguarda un momento, tra l'altro, della vita di una donna che è già complicato in sé, no? Quindi si aggiunge questo aspetto ulteriore. Si è parlato di immigrazione, poi magari tu ci racconti meglio, perché ci sono stati due tavoli appunto che hanno analizzato la violenza maschile delle donne che sono in un percorso di migrazione, e anche poi in maniera un po' più, diciamo, approfondita hanno sviscerato quali sono i temi che anche noi come donne spesso dimentichiamo di trattare, diciamo, tra di noi, cioè dimentichiamo di mettere in discussione tra di noi. Poi c'è stato un tavolo sulla giustizia nei casi appunto di violenza maschile sulle donne, e lì c'erano anche avvocate, insomma, che hanno seguito tantissimi casi, e poi dopo, quando parleremo anche delle proposte, è uscito anche un po' questo nodo appunto della cosa vuol dire la giustizia per noi. Mm-hmm. E quindi un grosso
e
tema.
Qui si apre
un mondo e quindi, insomma, questo è il secondo giorno. E poi invece sul terzo giorno ci siamo un po' rilassate, diciamo.
Sì.
Così
nel secondo giorno è stato molto interessante, perché personalmente anche mi interessava capire i diversi tipi di femminismi latinoamericani. Io sono latinoamericana, sono peruviana, però mi vivo il femminismo qua in Europa, no? O almeno negli ultimi anni non una di meno, no? e mi dà molta molta, cioè io li seguo il femminismo specifico peruviano, seguo le lotte in Messico, in Argentina, Cile, Brasile, Bolivia, però vederli e sentire appunto da vicino, parlare con le compagne. E nel secondo giorno pure sono riuscita a partecipare appunto all'incontro Argentina, Cile e Colombia, per esempio, pure come si sono organizzati, hanno deciso di vedersi, no? di creare un spazio all'interno dell'incontro per fare questa assemblea nazionale. Questo è molto particolare. Poi in Argentina che fece un intervento, anche se non so quanto, cioè essendo peruviana, ho detto vabbè, però lo devo chiedere, no? L'ho detto, e le compagne Mapuche, tipo, ho tirato là, ed è stato molto bello come le compagne argentine appunto mi hanno raccontato il come appunto c'è stato tutto un percorso per riconoscere le diverse, la plurinazionalità, no? Di questo stato, cioè che non è solo bianco, no? Che c'è il nord e il sud che non è bianco, no? E quindi nulla, questo lo volevo condividere, che mi sembrava molto
no importantissimo, anche perché la componente di compagne diciamo anche che provengono da realtà indigene, anche se poi io ho capito che anche usare questo termine è molto delicato, perché proprio le compagne Mapuche, mi sembra che credo che poi abbiamo anche l'audio, dicono noi non in alcuni casi, e noi non vogliamo neanche definirci indigene, perché sembra che poi siamo la riserva, no? siamo la, come dire, non ci piace riconoscerci come minoranza all'interno di un contesto che invece è il nostro, no? Cioè, rovesciando il discorso, se vuoi, anche
perché è stato messo in discussione chi è indigena, chi no, no? In base a chi ha i diritti, chi no. C'è in alcuni periodi storici in cui se l'indigena è discriminato minoritario, in altri c'è, se l'indigena c'è più diritti comunitari, quindi non conviene essere indigena per un stato. Io personalmente mi considero indigena discendente quechua, per esempio, però è molto molto personale, penso, e se le compagne mapuche, cioè, io non l'ho sentito l'audio, anzi mi piacerebbe sentirlo, però sì è così, dalle nostre parti, poi appunto in Cile, in Argentina più che altro. No, conoscendo tutto il percorso delle comunità quechua da un lato, mapuche dall'altro.
E anche in Messico ci sono le varie comunità, le comunità tzotzil, le comunità che parlano zapoteco, cioè c'è un mondo, no, che spesso è invisibilizzato e che secondo me chiamare indigeno è un po' come generalizzare, no? Perché poi ognuna ha ovviamente la sua storia e vive anche in maniera diversa, sì, la propria identità, no?
Sì, también, cioè, a questo aggiungerei anche il passare per una fase di riappropriazione anche di alcuni termini, no? Ciò l'indigena, no? Che significa anche per te, o per te che ti considerano indigene, no? C'è un percorso molto personale.
E quindi questo, insomma, un po' è il terzo giorno, quindi dicevamo ci siamo dedicate in qualche modo anche a aprirci all'espressione artistica, non so come, sì, definirla, no? Che secondo me è stato molto importante, perché intanto anche quel giorno era auto-organizzato e quindi c'erano donne che fanno percorsi anche di espressione artistica e quindi avevano strutturato delle performance, ma c'erano anche improvvisazioni messe un po' cioè organizzate lì sul momento, con dei flash mob, con delle piccole testi rivisti, riletti, ricantati insieme, che secondo me davano anche il senso proprio della spontaneità con cui tante donne hanno deciso di partecipare a questo incontro. E quindi in questa terza giornata ci sono stati contenuti anche molto importanti. Io ne ricordo uno, una cosa che mi ha molto colpito, di una compagna che ha messo in piedi una piccola performance, piccola, durata un'ora, diciamo.
Per i tre giorni era piccola.
Sulla violenza, sulla sua storia parte di una comunità sapoteca messicana, la storia di sua madre che era fuggita dalla comunità perché era incinta, e quindi come all'interno della comunità questo evento era stato vissuto, come lei era potuta, quindi c'era un mischiare, un tenere insieme i due livelli, cioè il livello della lotta della comunità per il proprio riconoscimento, ma dentro questa lotta, della lotta di una donna per rompere alcuni schemi, no? E questo era molto interessante, secondo me, perché nel discorso dominante molto spesso la violenza maschile viene associata anche all'essere appartenenti a una particolare cultura, no? Per cui, che ne so, se sei
alla cultura di quel paese,
come se fosse un ora non era il nostro
no,
contesto,
come se il
patriarcato
avesse un'origine diversa in ogni posto dove nasce. No? E non avesse un'intersezione di vari elementi che, esatto, poi lo riconosci in tutto il mondo. Il fatto sta che questi sono gli incontri che fanno le donne, sono internazionali,
esatto,
non a caso.
E quindi invece ed era uno spettacolo perché mi ha colpito che lei portava in contesti non misti, cioè in contesti dove di femminismo non si parla, cioè scusate, in contesti misti, in senso dove non femministe, diciamo così. E quindi lei diceva che per lei era servito proprio a rompere questo schema, a usarla come strumento per far capire che appunto che ci sono degli elementi che ci accomunano a latitudini diverse e che su questi elementi bisogna lavorare escludendone, insomma, altri. Per cui mi era sembrata molto interessante come ragionamento, e soprattutto che lei tenesse da sola un'ora di spettacolo mi aveva colpito molto, diciamo. E quindi questo è un po' il terzo giorno, abbiamo cantato, abbiamo ballato, insomma, sì, ci siamo lasciati andare, no? Dopo tutto questo lavoro, anche diciamo anche molto emotivo, molto forte, no? Di due giorni, insomma, di discussioni, di dibattiti, di chiacchiere all'atere, eccetera. Non so se tu.
Tra i ricordi flash che mi vengono sulla terza giornata, sì, molte arti di denuncia. In qualche modo anche quella era una denuncia, no? Cioè, nel senso, fare certo. Una performance e denunciare tramite appunto il canto, poesia, performance, insomma. Tra quelli che mi è proprio rimasto era quella di una ragazza argentina, che non so se te ricordo, che fa questa performance in cui ha due identità e racconta un'istoria in qualche modo, una storia di violenza, no? Di come questo corpo si viene appropriato di questo macho, no? E quindi mette la maschera da questo macho, no? E poi riesce quella donna forte e cerca di liberarsene, no? Quindi questo gioco della liberazione, no? E quindi stavo seguendo e a un certo punto finisce con una liberazione appunto di questo corpo e lei durante è tutto, cioè lei non parla durante, cioè fa gesti, però alla fine ci dice adesso farò un Argentina, quindi adesso farò una danza delle mie antenate, ancestre, sì. No? E lì per lì me l'ho rimasta, ok, perché comunque Argentina bianca, ricordiamo, cioè, per fare più l'idea, no? E lì per lì ero rimasta due secondi perplessa. Ed ha fatto, è stato anche bello questo riconoscimento che le nonne di molte argentine sono italiane. E infatti fece la tarantella, sì. No? sì, no, questo è stato uno dei momenti che me era rimasto così da riportare poi Italia, quindi.
Certo. E, non so se siete d'accordo che volevo rimandare un audio di una compagna delle basi di appoggio zapatiste, sì. Che siamo riusciti un po' a intervistare. In gruppo, diciamo, quindi chiedo scusa a chi ci ascolta, poi magari lo commentiamo meglio, perché la mia voce che traduce è una voce pessima, perché c'avevo la febbre quando l'ho tradotta e quindi c'è una voce un po', quindi magari la commentiamo poi insieme, per arricchire, insomma, per rendere meglio anche quello che lei dice. E è molto breve e racconta anche un po' questa scelta, diciamo, di fare questo incontro in questo modo. Allora, il tempo di inserirlo.
¿Qué están pensando? ¿Algo de las mujeres que se quedaron? ¿O nada más vinieron a ver cómo están los zapatistas? La verdad, no pasamos en sus corazones y sus pensamientos. ¿Sí? El objetivo que tenemos es ese, que ustedes organicen. Para que ya no haya más muerte, para que no haya más.
Non sappiamo cosa c'era nella mente di chi è venuto a questo incontro. L'obiettivo era di fare in modo che vi organizzaste affinché non ci fossero più morte, che non ci fossero più violenze per le strade, che non ci fosse più disuguaglianza. Questo è quello che vogliamo. Non possiamo essere nei vostri pensieri. Per questo abbiamo preparato tutto in 5 mesi circa, preparando lo spazio dove potrete discutere, pensare, ragionare, per dare uno spazio in cui voi potete ragionare, come voi potete ragionare sulla violenza maschile contro le donne.
A ver si ustedes cómo lo van a organizar, cómo lo van a discutir allá en la ciudad.
Gracias. perché avete deciso di modificare la forma con la quale avevate invece chiamato il primo incontro? Perché nel primo incontro voi siete stati presenti in tutti i tavoli di discussione, avete organizzato gli incontri. Perché invece qui, in questo incontro, avete deciso di non seguire la stessa organizzazione, di non partecipare direttamente? Lo dico nuovamente, l'abbiamo deciso di modificarlo perché, non so se qualcuna di voi ha partecipato al primo incontro, e voi sapete che ciascun incontro ha bisogno di un tempo, e noi non sapevamo che cosa avevate fatto nel periodo intercorso tra il primo e questo secondo incontro. Sono passati quasi 2 anni, non sapevamo se avevate lavorato o meno, perché è vero che noi stiamo ancora ascoltando e stiamo facendo arrivare il nostro messaggio, e perché leggiamo ogni giorno di donne che vengono uccise, che vengono minacciate, scomparse. Per questo ci siamo accorte che qualcosa non aveva funzionato, ci siamo chieste cosa stesse succedendo, che fine avevano fatto le donne che avevano partecipato al primo incontro. Volevamo sapere se stavate lavorando, se stavano lavorando, se invece in qualche modo si erano fermate. Per questo abbiamo organizzato questo secondo incontro, lasciando la possibilità a voi di organizzare i singoli tavoli, e soprattutto organizzando solo sul tema della violenza contro le donne. E quale sarebbe il messaggio che voi volete mandare alle donne che hanno partecipato, che lottano? Noi non diremo niente da parte nostra, ma possiamo dire solo che voi dovete dire come vi organizzerete, come porterete il vostro messaggio, come costruirete il modo di portare il messaggio, come facciamo noi, diciamo, nel nostro quotidiano. Poco a poco abbiamo iniziato a parlare con le altre donne, chiedendo loro come stavano seguendo il loro lavoro, come stavano vivendo l'episodio di violenza, e in questo modo, lavorando insieme, abbiamo pensato anche a come difenderci. E così deve essere anche per tutte voi altre. Dovete organizzarvi. Anche io ho una domanda per voi, voglio sapere se anche in ciascuno dei vostri paesi la violenza contro le donne è così, così forte, cioè se uccidono anche da voi le donne. Molte persone, molti genitori stanno soffrendo anche, raccontano appunto delle scomparse.
Sí, porque mucho se llega pues la noticia aquí, que hay muchas mamá y papá que están sufriendo de tristeza, se desaparece su hijo o su hija.
Spesso succede nelle case, però perché? Perché succede questo? Perché la società è malata, molti uomini vedono le donne come un oggetto di possesso, e se le donne non si comportano come loro chiedono che si comportino, in Francia per esempio muore una donna ogni 2 giorni, uccisa dal suo compagno o dal suo ex compagno, quindi quello sto succede spesso nelle coppie. Spesso quando uccidono le donne è perché vengono lasciati, hanno deciso di fuggire perché sono state maltrattate. Gli uomini non sopportano questa situazione, per questo preferiscono ucciderle piuttosto che lasciarle vivere senza di loro. Quindi questo succede per esempio in Francia, che è il nostro paese.
E molte volte quando matano le donne è perché los dejaron, decidieron huir porque estaban maltratadas, porque estaban mal en su pareja, y los hombres no soportan porque piensan que es su propiedad, ¿no? Y entonces prefieren matar a la mujer que dejarla libre, ¿no? Entonces, ese proceso muchas veces estamos tratando
sí,
de trabajar.
Antes habían pasado también en nuestros municipios, pero como se empezó la organización, pues empezamos a formar autoridad en local y en municipio.
Noi per esempio ci siamo organizzate, ci abbiamo formato un comitato, abbiamo formato 10 autorità che si occupano delle questioni che riguardano noi compagni e le compagne. E per questo noi appunto le compagne zapatiste hanno le loro autorità, cioè ciascuna compagna sa che può far riferimento a una propria autorità. Se un uomo si fa violenza contro una donna riceve una forma di punizione in qualche modo. Per esempio, a seconda del tipo di lavoro che si deve fare, lo mandiamo a costruire una casa. Può essere nello stesso municipio o anche in un altro spazio, in un altro territorio. Per esempio deve fare lavori pesanti. A seconda della gravità del delitto, l'uomo e quello che succede con la giustizia, diciamo, capitalista è che spesso le autorità sono complici in questo. Quindi, mentre le donne sono accompagnate da gruppi, anche leggi che in qualche modo le tutelano, però è lo Stato stesso che poi le abbandona. Non c'è un accompagnamento della donna. Per questo noi invece siamo contro questo sistema di giustizia. Non crediamo nella giustizia che prevede per esempio il pagamento in denaro, perché in quel sistema tu come donna non puoi denunciare. Per questo pensiamo che anche gli uomini debbano lottare per questa ingiustizia. Noi abbiamo organizzato dei comitati, dei gruppi fatti da 10 uomini e 10 donne che giudicano, che valutano queste situazioni, però non c'è nessun risarcimento in denaro in questi casi. Noi lavoriamo così, stiamo lavorando così. Anche voi dovete organizzarsi, anche lentamente.
Grazie.
Allora, questa insomma anche per commentarla un po', perché appunto la traduzione mia, forse mi chiedo scusa per lo spagnolo che non è proprio la mia lingua madre, era una discussione che si è creata in maniera anche molto spontanea tra un gruppo di compagni, alcune compagne delle basi di appoggio zapatiste, che sono le compagne che sono nelle comunità, no, zapatiste, che lavorano sia in forma separata molto spesso, ma che poi lavorano anche in contesti misti. E quindi a un certo punto una compagna le ha chiesto come si sono organizzate, perché loro hanno sottolineato tantissimo questo aspetto dell'auto-organizzarsi, no? Che è un po' anche, diciamo, la caratteristica delle comunità zapatiste, di rifiutare qualunque tipo, per esempio, di finanziamento dallo Stato, qualunque tipo di perché un finanziamento dallo Stato o da un'altra organizzazione molto forte, che possono essere, diciamo, le organizzazioni parastatali eccetera, comporta poi anche un controllo, no, di quello che succede. Quindi mettere l'accento l'auto-organizzazione per loro, ci spiegava, è voluto dire anche affrontare che cosa vuol dire la giustizia, no? E lei giustamente diceva: noi questo tipo di giustizia che si fa nei tribunali, che nella maggior parte dei casi è necessaria, perché altrimenti non viene fuori, no, il caso di violenza, noi cerchiamo di superarla in altro modo, perché dobbiamo fare i conti anche con la comunità, cioè dobbiamo pensare anche al contesto in cui viviamo, no? E quindi ci raccontava questa cosa, dice: una compagna gli ha chiesto se un uomo di una comunità fa violenza, agisce violenza contro una donna, voi che come vi organizzate? E quindi spiegava questa cosa di lo costringiamo a fare un lavoro pesante, cioè lo allontaniamo e lo costringiamo a fare lo facciamo fare un lavoro pesante, costruire una casa eccetera, quindi qualcosa che restituisce alla comunità qualcos'altro, insomma. E poi c'è questo percorso appunto delle, dei gruppi misti, quindi uomini e donne che esaminano questo caso. E lei è stata molto forte questa cosa, perché lei dice: noi stiamo ancora imparando come fare, cioè non è che abbiamo la risposta, no, pronta su tutto, cioè stiamo questo è il cammino che abbiamo intrapreso, non sappiamo se è quello giusto perché lo stiamo vivendo piano piano, e quindi vogliamo sapere anche da voi, no, che cosa succede nei vostri paesi rispetto a questo, che secondo me è anche un po' restituisce anche un po' la posizione che le compagne zapatiste hanno avuto in questo incontro, perché il non voler mettersi in primo piano ha voluto anche dire il non essere, come dire, cioè il fatto che la loro voce potesse pesare di più rispetto alla voce delle altre. Secondo me è questo un po' che loro volevano dire, cioè volevano trasmettere dicendo: noi non partecipiamo direttamente in prima persona, ma ascoltiamo voi tutte le altre donne che vengono qui, no? Non so se, secondo me è anche questo che è uscito molto, sì, su questa cosa dell'ascolto delle altre, ecco, mi sembrava molto importante.
Sì, questa parte di voler ascoltare, no? Quando la compagna fa: cosa state facendo voi? No? È come che ti rimani là, è un momento personale anche che di rivalutare cosa veramente stai facendo, no? In tua comunità, perché loro, e là si parla di comunità anche, no? E ognuna, e ci invitano poi a creare queste comunità e a lavorare all'interno di queste comunità in modo comunitario, poi, perché poi crei la comunità, fai gruppi, tutto, però rimani individualista magari, no? Quindi non c'è una reciprocità appunto di questo messaggio, no? E poi il modo in cui lavora, perché è così meraviglioso il modo in cui loro si organizzano, cioè così quasi perfetto, sembra una realtà parallela, dici, cioè perché lo vedi, no? E quando stai là vedi proprio la loro organizzazione e anche i modi che si cercano, no? Alternativi a quello del mal governo, no? per esempio, no? Il fatto di, ok, in base al con gli uomini che ci raccontavano, in base a il tipo di la gravità di quello che hai fatto, allora hai una determinata punizione, un lavoro comunitario che è totalmente diverso e sicuramente migliore a quello che si è provato a fare qua, no? A punire e chiudere i sistemi che abbiamo, che conosciamo qua per punire gli uomini.
Sì, questa cosa chiaramente a noi ci mette in crisi, perché abbiamo un altro, cioè ragioniamo spiegare in maniera diversa, sì, anche sì, il concetto di giustizia. Per esempio, non in questa intervista, però nel tavolo su quello sulla giustizia c'era una compagna, un'avvocata, che ha parlato anche di giustizia riparativa, no? Che è questo modo di intendere anche il, come dici tu, la restituzione a un contesto diverso, non solo quindi alla donna che ha vissuto la violenza, deve essere restituito qualcosa dalla comunità, intesa anche in senso più ampio, no? Cioè, mm-hmm. Quindi deve essere tutelata, accudita, seguita, deve poter uscire da un percorso da una situazione di violenza, quindi questo accompagnata da donne. Ma poi, diciamo, bisogna porsi, loro dicono, anche il problema di che cosa succede a quegli uomini che noi allontaniamo, certo. E quindi come li seguiamo in qualche modo, no? E quindi su questo si è aperto un grandissimo dibattito, e questa cosa che tu dicevi per esempio dell'individualismo è uscita molto fuori in quel contesto lì, perché secondo me c'è anche proprio un concetto di libertà che è diverso quando si parla di libertà dentro la comunità o di libertà per come noi la intendiamo, che è molto occidentale, se vuoi, no? Intesa come lo spazio, il mio spazio dentro la società che è mio e che però a volte come dire è anche estraneo, no? A quello che succede in maniera collettiva.
Sì, su questo
su questo è interessante, non so se c'erano, immagino di sì, anche le compagne curde che su questo
sì,
ci hanno dato tante tante, esatto, indicazioni.
Sì, c'erano, io non sono riuscita a incrociarle, non so se te, Lisette, lei sei riuscita a intervistare, perché loro sono arrivate un giorno dopo. Mm. E quindi, però, nel loro intervento, nell'intervento che hanno fatto, perché poi mi sono cercato di farmi raccontare un po' tutto, perché adesso, perché per le compagne che ci ascoltano, a volte era proprio difficile anche, cioè non potevi essere presente, certo, ovunque, perché c'erano tavoli che si auto-organizzavano anche in maniera molto veloce, quindi magari te stavi da un'altra parte.
Contemporaneamente poi c'erano 5-6 tavoli. Esatto,
e tutti molto importanti, perché poi chiaramente però so che appunto le compagne curde sono intervenute e hanno raccontato ovviamente la loro esperienza, che è diversa rispetto a quella che ci raccontava la compagna zapatista, cioè proprio un'altra esperienza, però in questo contesto ci stavano tutte e due, cioè nel senso si dialogavano, no, se vuoi, e quindi sì, sul tema appunto della giustizia e anche del come ci si organizza, è emerso tantissimo, per esempio l'importanza ovviamente non solo del sostegno delle donne, ma anche della voce delle donne che accompagnano altre donne, cioè il fatto che quando tu accompagni altre donne, come succede qui in Italia, poi vieni additata, vieni pure perseguita in alcuni, certo, casi, cioè compagni, per esempio a Torino, che sono state denunciate perché hanno denunciato a loro volta casi di violenza, cioè è un tema che purtroppo che non sempre viene raccontato, perché poi viene giustamente dedicato lo spazio ovviamente alla tutela, ma poi su questa tutela noi spesso non ci ragioniamo abbastanza, no? Quindi questa è una cosa, per esempio, su cui si è ragionato tanto nel tavolo appunto comunicazione a cui ho partecipato, perché uno dei temi che è uscito fuori è proprio una volta che noi denunciamo i casi di violenza, come tuteliamo la donna che lo fa, come tuteliamo e allo stesso tempo rendiamo pubblico quello che sta succedendo, come tuteliamo chi denuncia, cioè chi si fa anche voce di chi non ha voce, no? Cioè, certo, nel senso chi lo strumento, chi diventa lo strumento per tirare fuori questa cosa, siccome ci sono stati casi molto grandi pure in Argentina di soggetti molto potenti che sono stati denunciati e che hanno fatto terra bruciata delle donne, no, intorno alle donne che lo denunciavano, ecco, soprattutto quando ci sono meccanismi anche di potere, questa era una cosa che è uscita molto fuori, così come è uscita molto fuori anche il caso appunto di denuncia dentro i contesti di lotta, che è la cosa più difficile da sradicare, come da noi anche, no, anche in altre situazioni, insomma è stato molto molto forte questo racconto. Io farei una pausa musicale, sì, pure. Sì. Per le orecchie di chi ascolta, e poi torniamo in voce.
Reconocerse, no queremos vivas, no queremos fuertes. Me duele en el cuerpo ser ya tanta menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le servís atormentada, triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas. Nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Hay que encontrarse, reconocerse.
Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
Bueno, Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar.
Allora, questa che sentivate in inizio, poi casomai la rimettiamo, Anna Tijoux con Antepatriarca, e insomma riprendiamo perché si fosse messa in ascolto solo ora. Stavamo facendo un racconto un po' così, un po' improvvisato a volte, perché poi parlandoci, anche guardandoci qua in diretta, ci vengono anche in mente altre cose, no? Rispetto a quelle che un po' ci eravamo prefissate di raccontare, sì. Dell'incontro internazionale di Mujeres que Luchan, incontro internazionale delle donne che lottano, e che si è tenuto appunto in Chiapas, nel Caracol di Morelia, in Messico, dal 26 al 29 dicembre scorso, e che ha visto appunto la partecipazione di tantissime donne, circa 4.000 se non mi ricordo male, da 49 o 50 paesi del mondo, che si sono riunite, insomma ci siamo riunite anche sulla chiamata appunto delle compagne zapatiste. Prima della pausa musicale stavamo un po' introducendo uno dei tavoli a cui in particolare io e Lisette abbiamo partecipato, che è il tavolo sulle mezzi di comunicazione, sì. Diciamo che è un tavolo che si è costruito anche proprio a partire da tante compagne attiviste, donne che partecipavano all'incontro e che fanno parte di realtà appunto di comunicazione, diciamo di radio comunitarie o mezzi di comunicazione comunitaria, che quindi agiscono anche in contesti, diciamo, politici misti, non solo femministi. E poi anche tantissime, io sono rimasta molto colpita che ci fossero tante blogger, per esempio, sì. Molto giovani, che vengono da realtà femministe, che però usano tanto la rete, i social media come strumento anche per uscire fuori, no? Cioè per poter far uscire la loro voce, le loro riflessioni, le cose che fanno, le lotte che mettono in campo. C'erano, io ho qua la lista, ma erano tipo 49, 50 mi sa collettivi di appunto realtà redazionali di donne. Io me ne sono segnati alcuni, li possiamo dire, perché secondo me possono essere pure degli strumenti per delle, sì, per donne che ci ascoltano, delle compagne che ci ascoltano, che magari un pochino masticano lo spagnolo, il castigliano, insomma, e vogliono ascoltare. Uno è sicuramente lui, che a me aveva colpito molto, a questo collettivo di donne di Città del Messico, che si chiama Luchadoras, mi sembra che il sito sia luchadoras.mx, e poi c'era una radio cilena di sole donne, una radio che va in rete, non è in FM, che si chiama Radio Humedales, che è una radio di compagne femministe e lesbiche, quindi diciamo un contesto separato, che però mi piaceva molto questa cosa che avevano messo in piedi, che metteva insieme anche un discorso femminista, quindi ovviamente loro ci hanno raccontato che per poter spiegare anche all'esterno, perché come sappiamo, no, chi fa radio arrivano mille proposte di trasmissioni musicali eccetera, loro a un certo punto hanno scritto la loro linea editoriale, che insomma sul sito c'è, e che quindi a un certo punto hanno detto: no, noi per esempio scegliamo di mettere solo musica cantata o composta o scritta da donne. Quindi, cioè, come dire, hanno anche esplicitato in maniera molto precisa quello che loro volevano fare, e questo gli ha permesso proprio di definire anche un'identità proprio di questa radio. E si chiama Radio Humedales perché sta in una zona dove c'è una lotta ambientale molto forte per il mantenimento di zone umide, cioè di paludi, diciamo così, che vogliono essere ovviamente seccate per poter costruire. Invece loro stanno, diciamo, hanno scelto di chiamarla così perché c'è anche quell'elemento, insomma, che volevano sottolineare. E poi c'era Radio Zapatista, che appunto, sì, è una piattaforma, insomma, di realtà zapatiste, che sono appunto di contesti misti, Quintessenzia di Oaxaca, insomma dico nomi perché secondo me appunto per chi è interessata, poi magari
Radio Amilcingo,
Radio Amilcingo, che è una radio appunto sempre della rete zapatiste, Rede Resistencia in Rebeldia, che viene invece dallo Yucatan, progetto mais, progetto mais, sempre da Yucatan. C'erano tantissime realtà messicane,
sì,
cilene, un'altra radio cilena pure, Mujeres Libres Haciendo Medias Libres, cioè donne libere che fanno mezzi di comunicazione liberi. E quindi insomma questa realtà di donne, cioè, ci siamo prima presentate, ci siamo prima raccontate un po' ciascuna quello che faceva, e poi abbiamo deciso di affrontare alcuni temi che ci riguardano anche come comunicatrici, no? Loro si, mi è piaciuta molto questa definizione che loro si sono definite, cioè tante si sono definite comunicatore, comunicadoras, che io non saprei manco se tu mi aiuti a tradurre bene, perché le compagne per esempio di Radio 1005 ci hanno detto che per loro comunicatora non è solo ovviamente fare la radio, no? Cioè trasmettere, ma è proprio anche trasformare il linguaggio, no?
Sì, comunicatora se richiude più soggettività, no? Per esempio io faccio fotografia, e anche questo è il motivo per cui mi interessava far parte di questa tavola, e io mi considero in realtà, vengo considerata una comunicadora, perché tramite la fotografia posso comunicare, secondo me, usare tutti i tipi di i mezzi per poter appunto comunicare, no? Sembra ridondante, scusate, però chi scrive comunica, chi parla di fronte a un microfono comunica, chi fa il video, chi fa un'intervista, chi fa fotografia. E adesso mi sta venendo in mente che proprio all'università c'è facoltà de comunicaciones, no? E chi qua come sarebbe?
Comunicazione.
Ah,
sì,
comunicazione.
Sì,
ah, sì, sì. Me, quindi si riprende tutto questo.
Sì. Sì,
questo.
No, la cosa che mi era piaciuta appunto era questo, che diventano anche strumento per far sviluppare anche la critica nelle comunità, cioè lo spirito critico, ecco, nelle comunità in cui vivono, no? Quelle delle compagne di Radio 1005 ci hanno raccontato molto questo, secondo me, del fatto che la radio poi è diventata anche un modo per non solo diffondere contenuti, diffondere lotte, che è un po' la base, mm-hmm, diciamo, su cui tutte ci muoviamo, però poi anche loro si sforzano tanto di fare proprio un lavoro sulla critica, no? Sul rompere il linguaggio dominante, sul utilizzare i termini, cioè questa cosa del linguaggio è uscita moltissimo, secondo me, nel tavolo.
Penso che allora all'interno della comunicazione, infatti, che si capisce la verità, comunicazione, la facoltà di comunicazione, come comunicare in modo teorico, no? O tecnico come parola, però c'è stata come un'appropriazione da parte dello medios de comunicazione, no? E quindi la denuncia si va anche a questo, a fare una comunicazione diretta, quel tipo di comunicazione fatta appunto da donne, da contesti rurali. La radio è uno degli strumenti che più si è mantenuto, che anche in qualche momento durante il periodo, cioè l'anno scorso, quest'anno, sono stati proprio quasi fino a criminalizzati addirittura,
sì,
no?
Ma se pensi che Radio 1005, tra l'altro,
appunto, sì,
è la radio,
sì,
da cui veniva Samir Flores, che è un compagno che è stato ucciso 2 anni fa.
No, l'anno scorso.
L'anno scorso.
E quest'anno, tra l'altro,
ci sarà l'anniversario.
E c'è stato un invito sia dai compagni zapatista che appunto anche dalle compagne del ricordare appunto a Samir, e ci stiamo organizzando e ci organizzeremo per farlo questo dal 20 al 22 febbraio.
Sì, c'è una, appunto, questa cosa del linguaggio a me aveva colpito, non tanto perché non fosse una cosa che non sappiamo, ma perché in certi contesti essere la voce ti espone tantissimo, no? Nei contesti in cui c'è una repressione molto forte, no? Diventare anche, fare parte di un collettivo appunto che denuncia, che parla e che racconta, e che quindi va ed è parte di quella lotta, ma parte proprio integrante della lotta, ti espone poi appunto a tutto quello che quella lotta poi vive in termini anche repressivi. Quindi questo era molto, è uscito fuori.
Prima della canzone, eppure avevi menzionato, iniziamo a parlare appunto di quando è importante la visibilizzazione o no della persona che denuncia, no?
Sì.
O che si mette come mezzo insieme alla sua macchina fotografica, insieme al suo quaderno, no? Per denunciare. E là alla fine, come dicevamo prima, non c'è stata una risposta, in realtà non c'è una risposta, una soluzione come
unica diciamo.
No? Come proteggere a queste persone, no? Quando da qualche intervento ricordo c'era stato l'importanza di contestualizzare, no? Magari capire il contesto specifico, per esempio se una compagna sta in Messico e sta facendo seguire il suo percorso, no? Sapere che in questo periodo sta in Oaxaca, il prossimo sta a Puebla, o se sta in Oaxaca mantenere una comunicazione con lei o per sapere che sta, cioè, perché poi il Messico un stato, cioè l'estato de Messico cerca di los desaparecidos, cioè ti mette paura,
certo,
si dice in poche
certo,
parole, no?
Certo.
Quindi l'importanza, o per il contrario, se sei in città, o per esempio, non lo so, abbiamo fatto un esempio, se sono qualsiasi città d'Europa, quanto è necessario che sia visibile la tua immagine, che poi può venire strumentalizzata.
Sì, di questo si è parlato molto anche del rapporto che abbiamo con le immagini, proprio perché mi sembra che le blogger, diciamo le compagne che poi usano tanto la rete, hanno posto questo problema delle immagini che circolano in rete, di come renderle sicure per i protagonisti e le protagoniste di quelle immagini, di come rendere sicuro chi le pubblica, che è un tema su cui si dibatte da tantissimo tempo, cioè noi, che si ricorda Indymedia per esempio, noi ne abbiamo anche parlato con alcune compagne poi il giorno successivo, cioè quando noi utilizziamo anche dei media auto-organizzati nostri, no? Cioè che noi abbiamo messo in piedi, come evitiamo che diventino pure loro come riusciamo a non riprodurre quelle stesse modalità con cui i mezzi di comunicazione, diciamo, ufficiali, mainstream, no? Chiamiamoli così,
strumentalizzano
le storie delle persone, le vite delle persone, che è molto, a volte è molto facile, magari con una foto che a te sembra anche chiara, evidente, con un messaggio preciso, magari tu invece, anche non volendolo, puoi strumentalizzare quella storia, quella persona, quella storia anche di violenza, no? Cioè, è molto molto difficile. E dall'altro lato abbiamo cercato anche di capire come si sostiene chi, soprattutto le donne, che denunciano i casi di violenza e lo fanno scrivendo, quindi scrivendo appunto sia nei quotidiani ufficiali, sia ovviamente nei sistemi, nei mezzi di comunicazione auto-organizzati, e soprattutto le donne che seguono i processi. Perché una cosa che abbiamo raccontato è anche che appunto, per esempio, in Italia c'è questo problema delle compagne che sono andate a seguire i processi e che poi vengono, diciamo, denunciate a loro volta, perché nei processi per stupro e per violenza in cui sono coinvolti come i violentatori, la narrazione che viene fatta è una narrazione sempre, come dire, favorevole in qualche modo, che prepara un terreno favorevole alla storia, alla versione della storia che viene raccontata dal lato del violentatore. E le compagne, per esempio, cilene e argentine, ci hanno raccontato che il livello di racconto che viene fatto, per esempio, nei media ufficiali, che tende a vittimizzare di nuovo la donna, oppure a criminalizzare i comportamenti, i nostri comportamenti, diciamo, quando siamo per strada, eccetera, poi si ripercuotono pesantemente anche nel rapporto che le forze dell'ordine ci hanno quando fanno le inchieste, no? Quando fanno le indagini, per cui nel migliore dei casi omettono di fare certe indagini, nel peggiore dei casi cambiano proprio la strada dell'indagine stessa. Questo ce lo diceva una compagna argentina proprio su un caso specifico, e lì il senso di impotenza, secondo me, diventa, cioè, è difficilissimo, perché poi devi veramente ricostruire tantissimo, cioè devi ripartire quasi da zero, no? Quando succede questa cosa. rispetto proprio ai casi di violenza maschile sulle donne, rispetto ai casi di stupro, rispetto ai casi di invisibilizzazione anche delle storie. E quindi non ci siamo lasciati ovviamente con una soluzione condivisa, perché sarebbe stato pure insomma assurdo, cioè impossibile, no? In due giorni riuscire a restituirci, cioè a trovare, però abbiamo fatto una rete,
sì.
Una rete di scambio di informazioni e di contenuti che adesso sta iniziando a funzionare, quindi insomma piano piano magari ci aiuterà.
Però anche l'importanza appunto di aver risvegliato tutte queste domande, no? Tutte queste appunto analizzare come stiamo portando avanti la nostra comunicazione, ecco, no? Ognuna con le sue, con la macchina, come dicevo, l'altra scrivendo, l'altra, e riportarlo ognuno alle nostre. Mi piace parlare di comunità, no? Quindi qua noi ci stiamo riportando in qualche modo in questa, creando una comunità qua, e lavorare ognuno nelle sue idee. E poi appunto questo gruppo servirà anche per questo scambio, no?
Questi perché una cosa che ci siamo dette che è anche il problema di quando ci sono, per esempio nel nostro caso, no? Noi per poter avere informazioni diciamo sicure dai paesi del Sud America non dobbiamo andare a guardare ovviamente i giornali eccetera, ma dobbiamo cercare delle fonti sicure. Allora questo strumento di fare una rete anche di mezzi di comunicazione auto-organizzati ci aiuta, perché sappiamo che dall'altra parte ci abbiamo delle compagne, no?
Sì, no, questo è molto ricco
è importantissimo, perché sennò si rischia un po' di seguire anche involontariamente, perché magari appunto la lingua non è che tutte parliamo 18 lingue, cioè è normale insomma, però in questo modo appunto si cerca anche di avere un riferimento appunto sulle informazioni corrette, su cosa è giusto veicolare, cosa no, e quindi come scambiarci anche le fonti, no, che prendiamo per
poi
comunicare.
È diretta.
Sì. Cioè, sì. Allora facciamo un'altra pausa musicale e poi torniamo in voce.
La mula no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué normas. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar. Irracional, mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo la mitad del mundo en minoría nos transforma. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea. Hay quien se acata, hay quien sale de las reglas, y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan, pero el sexismo hace tiempo no me educa, ups, qué pena. Porque cuando todo el mundo espera que calle, se quejarán de tu voz, no importa qué tan bajo hables. Así que a grito reclamo mi existencia, te contaré nuestra historia, no verdades a medias. Dejé las treguas y me traje unos tragos de dignidad y empoderamiento, yo ahora hago estragos. contra el machismo, contra ese patriarcado. Mujeres en la lucha, oídos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras. Ya no caminamos detrás de nadie. Ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Ni una menos, ni una asesinada más.
E allora, 12:23, 87.9 di Onda Rossa, era Marea, Advertenza Lirica, che credo che insomma chi ci ascolta abbia già sentito grazie alla trasmissione e la Eschina del Sol di qui sulla radio Onda Rossa. E torniamo in voce appunto in questa chiacchierata insomma sull'incontro internazionale di Mujeres que Luchan. Volevamo raccontare anche un altro tavolo che si è aperto su iniziativa e su spinta soprattutto di una compagna, no, colombiana,
sì, Edna.
Edna, che vive a Berlino e che è intervenuta nell'inizio del secondo giorno nella diciamo plenaria, chiedendo proprio un momento di riflessione, di incontro tra donne migranti che vivono in Europa, giusto? Correggimi, perché poi la cosa è un po' cambiata,
nel senso, sì.
Perché aveva bisogno, proprio per partire dalla sua storia di donna migrante, aveva bisogno di confrontarsi, no, con altre donne, e quindi ha usato un po', diciamo, ha sfruttato l'occasione di poter parlare con tante donne per ragionare anche su questo.
Sì, allora su quando è stato, quando c'è stato questo richiamo, no, questo a ritrovarci tra donne migranti, perché il richiamo era donne migranti o donne che vivono in Europa, ecco, questo era stato. Però a me era arrivato il messaggio che, cioè, il richiamo che erano donne migranti o donne che vivono in Europa. E così ci siamo ritrovati con Etna e altre compagne. Però sì, quando sono arrivata un po' perplessa, perché era all'inizio era un tavolo di quante persone sono stati? 30?
Sì,
più o meno, no? Di cui in realtà donne migranti eravamo 4.
Questo è un problema.
No, e questo era, vediamo, e quindi era un po' come. Sì, c'è le assemblee che solitamente mi ritrovo magari a fare qua, essendo poche le migranti che appunto partecipano magari a assemblee più grandi, no? Quindi era come che, ok, dove sono le migranti? Ed effettivamente eravamo 4, cioè non è che non c'erano, perché non volevano esserci, eravamo quelli. E quindi il tavolo si è svolto con un parlare della migrazione in Europa, no? E così sono stati diversi tipi di interventi. Per esempio, ci hanno raccontato come il processo migratorio in Grecia, in Spagna, di preciso in Barcellona, nei Paesi Baschi, per esempio, e coincidevano un po' tutti alla fine, no? Quindi questa fase in cui la destra di ogni paese sta continuando a criminalizzare la migrazione, no? A creare frontiere proprio mentali, le chiamiamo, e la tratta, comunque se ne ha parlato pure, e così però più che altro è appunto un raccontare di come viene, cioè dell'accoglienza, quindi non c'erano le donne migranti, no? Cioè, però alla fine sì, c'era Edna che ci ha raccontato in Alemania, come in Germania, sì, Alemania, spagnolo, un po' di spagnolo imparerete oggi dopo il mio intervento. E io ho raccontato l'esperienza qua in Italia, come ci stiamo organizzando le donne migranti pure noi. E poi il tavolo si è svolto così, cioè la prima giornata è stata un po' di appunto vedere nei diversi paesi come la migrazione, i diversi stati come stanno ricevendo, no, questi migranti. E il secondo giorno invece abbiamo deciso proprio di dividersi in tavoli, quindi a parlare questi tre tavoli erano, per esempio, uno come rompere il discorso razzista migrante, come lottare contro i meccanismi di controllo, per esempio, o la lotta contro il profitto del dolore, cioè del dolore, no? Quindi molto molto più specifico, che abbiamo un report che ce lo stiamo girando in realtà adesso, perché anche noi abbiamo creato una rete. L'idea è poi di creare una rete, però sì, specificamente solo tra migranti. Le abbiamo detto.
No, perché se vuoi dopo facciamo sentire pure il report finale che ha fatto la compagnia.
Quello è stato un flash. In realtà, sì, perché c'eravamo tre pagine. Perché ecco, mi stavo perdendo un po'. Allora, il primo giorno è stato misto, ovvero tra donne migranti in Europa ma anche europee, quindi spagnole, francesi, italiane, e ci siamo fatti un discorso sulla migrazione in generale. Il secondo giorno c'è stato appunto questi tavoli, anche questi misti, e alla fine, coincidenza o no, senza un richiamo, ci siamo ritrovati solo tra migranti in realtà. Ed eravamo sempre quattro, no? E tra di noi abbiamo fatto appunto la presentazione, il flash del report per le condizioni che c'erano quasi alla fine dell'incontro, e poi abbiamo deciso di continuare a organizzarci, di sentirci, di creare magari, perché no, questa una piattaforma anche europea di rete di donne migranti.
Sì, perché mi sembrava che uno dei temi appunto che era un po' uscito, poi magari lo sentiamo pure, era proprio questo problema del chiedere, diciamo così, alle compagne bianche, no? Adesso termini un po' più, diciamo, diretti.
L'hai detto te.
Esatto. Alle compagne bianche, diciamo, di essere a fianco delle donne migranti, ma di non parlare per loro, no? Sì. Un po' questo era uscito, almeno io la prima parte che sono riuscita un po' a seguire, mi sembrava che questa cosa fosse uscita.
Allora,
da alcuni interventi.
In realtà sì, adesso sto facendo solo come un panorama molto molto così flash di questo incontro, perché per me è stato molto molto importante, essendo migrante in Europa e avendomi ritrovato con altre tre migranti, che comunque era molto molto significativo e importante per me in quel contesto. E anzi, approfitto a questo punto per dire che ci sarà un approfondimento, in realtà un incontro che stiamo organizzando insieme al Nodo Solidale, il collettivo di cui faccio parte, e alla rete di donne migranti e figlie di cui anche faccio parte. Magari della rete donne migranti e figlie tra un pochino ne parliamo un
certo,
po' di più, e in cui ci sarà anche, saranno anche le mie fotografie. E lì sì, approfondirò molto molto di più appunto ogni non c'è una data ancora, quindi
va bene, saremo in ascolto.
Però lì sì, mi piacerebbe molto approfondire molto molto di più. Quello che sì posso dire adesso è che effettivamente, come lo stavi menzionando, questo c'è stato un momento di dibattito oltre all'immigrazione, oltre al tema proprio migrazione, al rapporto tra donne femministe migranti e donne europee migranti, no? Cioè, nel senso, ci siamo messi in confronto, no? E ci siamo detto, ok, che tipo di femminismo si sta portando in Europa, no? Quanto è veramente intersezionale, quanto veramente sta arrivando alle donne migranti, no? Quanto è per tutte, no? E sì, c'è stato da parte nostra, e la posso confermare, un po' una critica, però una critica costruttiva.
Comunque è importante.
È stato molto bello da parte delle compagne europee, appunto bianche, perché ci sono europee nere, ricordiamole comunque, no? bianche privilegiate, perché poi non è neanche il colore della pelle,
certo,
no?
Che fa la differenza.
Sì, e quindi il riconoscimento da parte delle compagne è in dire sì, è il momento, che è arrivato il momento in cui è così, abbiamo privilegi, ma cosa facciamo? E uno, per esempio, già delle risposte che abbiamo avuto è: ok, ci sono momenti in cui noi privilegiate dobbiamo fermarci e dare un passo indietro, no? Cioè iniziare a dare più spazio a queste altre realtà. No, in questo caso io sono l'altra realtà, sì, perché sono una donna razzializzata. E quindi, no, un altro esempio del come un esempio pratico che è stato portato avanti in Germania, per esempio, è come, per esempio, nelle scuole di italiano, no? Per migranti c'è il professore italiano, la professoressa italiana e l'alunno. Come dare questo strumento agli stessi migranti che diventano professori, per a sua volta insegnare al migrante? A volte non è il linguaggio, cioè a volte non è la lingua il problema, è il linguaggio. Certo. No? E quindi questi sono uno dei temi che abbiamo, che ne abbiamo parlato. È stato molto molto produttivo sia per noi donne migranti e sia per le altre compagne, perché loro ci dicevano: ok, sì, abbiamo capito, ma non sappiamo cosa fare, no? Quindi, e questo anche qua per noi è molto molto importante condividerlo e continuare a lavorarci di quello, no? Valutare che tipo di femminismo stiamo portando avanti, no? E noi come Rete Donne Migranti e Figlie, questo sì lo posso dire anche se oggi sono come Lissette, no? E se no stiamo insieme a altre
vabbè, ma magari ci torni, sì, ci tornate, sì, tutte insieme, eppure
sì, sì, ci teniamo a portare avanti un tipo di femminismo intersezionale, reale e anticoloniale, no? Questo sì, è stato un bel momento di scambio, che appunto si approfondirà molto di più con fotografie e altre compagne in un futuro incontro, che ancora non ci sarà una data, ma ci sarà.
Ok, non so se ci vuoi raccontare a questo punto un po', poi mandiamo anche gli audio, sì, della rete della rete di donne migranti e figlie di cui stavi parlando.
Sì, allora noi siamo una realtà che nasce. Le nostre prime assemblee sono settembre dell'anno scorso, e già da mesi, in realtà da molto di più che l'idea c'era di auto-organizzarci, no? come donne migranti, e decidiamo di chiamare Rete Donne Migranti e Figlie, perché per figlie intendiamo tutte le generazioni a venire, o le donne adottate, punto, no? Che magari hanno il privilegio del documento economico, però la società ogni mattina ti ricorda questo, che no, non sei italiana perché sei nera, magari, o sei marrone perché sei blu o perché sei verde, no? E quindi nasce per una necessità, cioè anche personale, lo posso dire, e non potrei farne a meno, cioè il mio femminismo non potrebbe essere non potrebbe prescindere di parlare di migrazione, perché mi tocca ogni giorno, di razza o di classe, perché mi tocca ogni giorno. Quindi nasce come appunto una realtà di condivisione, anche c'è, cioè, di ascolto tra di noi, no? Di guardarci e capirci e dire: ok, cosa facciamo, no? E è bello comunque l'aver ricevuto comunque da tutti i compagni e compagne e compagno qua a Roma i bracci aperti da tutte le realtà, e questo è stato molto bello. Adesso stiamo lavorando al nostro spazio fisico, proprio dando un nostro, cioè abbiamo già uno spazio fisico, gli stiamo dando la nostra personalità, la nostra identità, e questo è bello. E questa è la rete, stiamo portando avanti le nostre idee, iniziamo a tirare fuori cos'è che pensiamo, cos'è che vogliamo, senza un mediatore, no? Mettiamola così, senza mediatori, ed è stato molto bello iniziare a dire cos'è che vogliamo, cosa stiamo sentendo, che tipo di lotte stiamo portando avanti. Quindi siamo la Rete Donne Migranti e Figlie, tutte le donne migranti sono invitati, sono già parte della rete anche se non lo sanno.
Dove possono trovarvi?
Allora, abbiamo,
dove vi incontrate?
Beh, su Facebook per adesso, okay. Anche se stiamo preparando, cioè c'è l'idea di preparare un blog, Rete di Donne Migranti e Figlie, o si chiamano alla radio, vi lascio qua i contatti, però
certo,
all'interno.
Certo, certo.
E, abbiamo anche la mail rete.donne.
Se tu sei d'accordo, io volevo rimandare intanto l'audio del tavolo che ci stavi raccontando.
Io volevo ricordare che lei prima ci diceva che organizzeranno tra l'altro a breve anche un incontro su questi tre giorni in Chiapas, no? Magari poi ci fate sapere.
Sì, l'avevo commentato.
Ce lo stavamo dicendo, e poi quando sapremo la data magari vi rinvideremo in radio per parlarne, e con la scusa anche presentare un po' tutto il resto del gruppo.
Infatti insieme al Nodo Solidale, che pure loro sono, cioè, con le compagne anche là insieme abbiamo partecipato.
Con le compagne di Nodo che stanno in Messico, che vivono anche in Messico.
Infatti le invidiamo, perché noi pure volevamo rimanere là. Sì, insieme al Nodo e alla Rete Donne Migranti Figlie faremo questo bel incontro ancora più approfondito.
Sì, così vediamo anche le foto, insomma, che è un altro strumento per conoscere, no? Insomma, per conoscere,
sì,
no?
I diversi momenti.
Per comunicare, come dicevamo prima. No, volevo rimandare due audio, perché allora il primo è il momento di restituzione nella plenaria del tavolo di cui stava parlando Lisa, cioè del tavolo donne migranti, diciamo, in Europa. Poi c'è stato un altro tavolo a cui purtroppo non siamo riusciti a partecipare, però che invece ha riguardato le donne migranti dal sud verso il Nord America, cioè le donne che sono in transito, diciamo così. E c'è un contributo di donne del Salvador che non potevano essere presenti e che hanno mandato quindi un piccolo comunicato da leggere, che insomma è stato, quando io sono riuscita a sentirlo quando l'hanno letto nella plenaria, e mi sembrava importante riportarlo, perché appunto ci sono tantissime donne che fanno un percorso dal Sud America che attraversano il Centro America, attraversano il Messico, attraversano il confine, eccetera, e in questo percorso vivono una doppia violenza, no? La violenza di dover migrare, la violenza di dover abbandonare, ovviamente, e poi anche la violenza, ovviamente, molto spesso di genere, no? Cioè, fisica, e quindi in questo ci sono tantissime donne che le supportano nel loro percorso, e loro non potevano essere presenti perché stavano in Salvador, però hanno mandato un contributo. Quindi se volete io manderei questi due, poi li commentiamo. Allora, intanto
los Estados Unidos queríamos hacer un comunicado, y tiene que ver que para nosotras ha sido muy valiosa la participación en este evento, y también el interés que han compartido las compañeras blancas privilegiadas que viven en Europa. Pero para nosotras es claro que las protagonistas de esta lucha tienen que ser las mujeres migrantes, las mujeres que padecen racismo, que padecen el colonialismo, y asumir una posición realmente crítica y radical contra el sistema.
Allora, questo appunto era il report velocissimo del tavolo migrazione,
sì,
diciamo.
Questa Edna che ci dice appunto che le protagoniste siamo noi, no? In Europa adesso noi siamo le protagoniste e non le vittime.
Chi le diceva, siamo per tradurre per chi non parla castigliano-spagnolo, ringraziamo le compagne bianche che ci hanno affiancato in questo percorso, ma adesso è venuto il momento, abbiamo deciso che è venuto il momento per noi di essere protagoniste, no? del nostro percorso di femminismo, no? In qualche modo.
Sì.
E quindi ci siamo lasciate con questo impegno, mi pare che dicesse questo, no?
Il messaggio è quello, no? Il messaggio è che è arrivato il momento in cui c'è un riconoscimento di noi stesse come donne e come migranti, no? Poi Ecco, come dicevo, questo è solo il flash, certo, dell'ultimo momento, anche per le condizioni.
Sì, è stato riportare i report nella plenaria è stato molto difficile, sì. perché si dovevano inserire tra una performance e l'altra. Poi alcuni report sono arrivati pure un po' tardi, insomma, alla fine, quindi c'è stata un po' non una forzatura, ma un po' una voglia anche di raccontarsi, sì, di raccontarli, e quindi insomma lei è venuta
che
proprio,
poi
ha preso il microfono.
È stata l'apertura per sì. No, perché lo dovevamo dire. E no, perché poi questa è stata l'apertura di una seconda fase dei report, in cui poi è continuato sì, tipo un'ora. Quel momento era un momento di apertura, siamo riusciti a dirlo, però noi abbiamo un report molto molto carico, che appunto sarà, tra l'altro, poi dovrebbe essere pubblicato, mi pare, sia in La Sesapatista.
Okay.
Se non sbaglio, però stavano sempre, dovevano inviarlo ancora. Comunque il messaggio è quello: noi ci siamo e abbiamo deciso di essere protagonista del nostro proprio percorso, no? Ognuno nelle sue comunità. Oggi va la parola comunità.
Ok, allora adesso invece mandiamo questo audio delle compagne del Salvador. Che viene da Radio Amil 5.
Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia 2019. Radio Comunitaria 1005, 107 FM.
Hola Eli, mira, decirte de que bueno, con las compañeras decidimos de que nos vamos a regresar para nuestro país chiquitito, El Salvador. pero bueno, decirles que muchas gracias por todo este apoyo, por el acuerpamiento, por estar ahí acompañándonos, por estar pendiente, por estar llamando. En realidad es algo que me llena mucho, y bueno, nos llena mucho el corazón a todas, bueno, las tres compañeras que estamos acá, y que, como le decía a Alicia y bueno a la Dani, es nos deja la reflexión y la inquietud, como siempre, ¿verdad? Esa semillita de ir luchando para ir construyendo nuevas formas de vida, porque estas nos dividen y nos matan. Entonces, espero que ustedes se la pasen súper bien en el encuentro, que esas discusiones, bueno, son buenísimas, ¿verdad? Me hubiera gustado mucho estar ahí para escucharlas, pero como le digo a Alicia y a la Dani, no es el hecho de no haber llegado al encuentro, sino más bien llevarme un mal sabor de boca de reconocerme como una mujer centroamericana que en donde se le criminaliza y se le estigma, aunque no vayamos como a quedarnos allá a Estados Unidos, pero me hace también mucho empatizar con todas estas mujeres, pues, que salen todos los días de Centroamérica con sus hijos, su familia, porque no hay otra opción, y realmente me siento mal, porque no sé quién me da más rabia, si estos países de arriba o nuestros países de abajo, porque realmente no hemos logrado construir condiciones dignas y verdaderas para las vidas de los habitantes de esos países, y que bueno, sabemos muchas que seguimos luchando y seguimos resistiendo.
Ok, allora intanto abbiamo una traduzione che possiamo leggere, ringraziamo la compagna che ce l'ha data, così la possiamo condividere anche con voi, poi magari aggiungiamo pure altre informazioni. Erano compagne del Salvador che erano tornate dalla frontiera, cioè avevano cercato di entrare alla frontiera nel nord del Messico per andare verso gli Stati Uniti erano tornate e sono rimandate indietro. Quindi dice: ciao a tutte, come compagni abbiamo deciso che torniamo al nostro piccolo paese che è il Salvador. Tantissime grazie per tutto l'appoggio, per l'accompagnamento, per aver fatto questa chiamata. Come raccontavo, ci rimane la riflessione e l'inquietudine, come sempre, di continuare a lottare per costruire nuove forme di vita, perché queste che quelle che viviamo adesso, ci dividono e ci uccidono. Spero che la passiate ancora bene, perché le riflessioni che sono state fatte in questo incontro sono davvero buone e utilissime. Come raccontavo alle compagne, il sapore amaro in bocca non è tanto di poter stare poco all'incontro, perché appunto loro sono arrivate il giorno dopo, mi sembra, o l'ultimo giorno addirittura, piuttosto di riconoscere di essere una donna centroamericana che come tale viene criminalizzata e subisce una stigmatizzazione ancora prima di arrivare negli Stati Uniti. Quindi empatizzo molto con tutte le donne che ogni giorno escono dal Centro America con i loro figli e le loro famiglie, perché realmente non c'è un'altra opzione e realmente mi sento male. Non so chi mi fa più rabbia, se i paesi del nord come gli Stati Uniti oppure noi qua, perché veramente non sono riusciti a creare le condizioni degne e reali, cioè degne di vita, per le donne e le ragazze di questi paesi. Ma resistiamo e continuiamo a lottare. Poi mi sa che tu ti ricordavi anche un po' meglio il loro percorso.
Allora, non so se sono le stesse, quindi, però io ho partecipato circa una settimana prima o cinque giorni prima al foro per la difesa del territorio alla madre terra, che era stato in San Cristovale, e beh, nel Caracol che sta a San Cristovale, e là già c'era stato avevano un intervento in cui dicevano che appunto le compagne del Centro America non erano riuscite a passare la frontiera e ad arrivare, se non sbaglio forse erano anche loro, cioè che venivano proprio per l'incontro e non so se andavano in realtà direttamente agli Stati Uniti, cioè venivano soltanto in Messico, però come ne parlavamo anche e c'è stato dell'incontro anche con il nodo che si è lavorato tanto questo discorso su come c'è lo spostamento delle frontiere, no? Come si sono rafforzate quelle frontiere tra il Guatemala e il Messico, no?
Certo,
confine
perché...
o frontiera, c'è cioè questo spostamento. E io vi condivido questa cosa. Dopo l'incontro io sono andata in Guatemala per 10 giorni, ho approfittato che era vicino, sono andata per terra. Ed è davvero brutto sentirsi migranti nelle proprie terre. Cioè io non sono messicana, sono peruviana sì, però per me sono come i miei cugini, no? Cioè nel senso, e sentirsi, perché avevo perso un bigliettino che dovevo averlo comunque per passare la frontiera, però c'è stata una mancanza di informazione. E tante volte, ok, devo... Cioè già qua sono abituata a quello, no? Se non hai un documento poi vai a fare la fila, poi devi pagare, no? E non me l'aspettavo, cioè non aspettavo quando devo passare dal Messico al Guatemala, non c'avevo questo documento, no? Allora devi fare una denuncia, però se fai la denuncia perdi questo pullman, cioè una serie di incastri che il gringo, là si chiamano i turisti, e poi c'erano proprio americani là, tirano fuori 500 peso se pagano, no?
Certo.
E sì, magari anch'io lo potrei fare, c'è cioè una specie di multa che ti fanno, però è più facile, cioè, quando c'hai quei soldi, no? Cioè, io già mi sentivo privilegiata di essere riuscita a partire, comunque, perché io, essendo peruviana, non so se è nelle condizioni, prima di migrare qua, non so se sarei riuscita a farmi arrivare
a fare lo stesso percorso, no? Certo.
E vabbè, faccio un altro percorso, vado e sto arrivando comunque dall'Europa, però sentirsi migranti nella propria terra, cioè in Latino America, è una sensazione di impotenza che io ho provato, che ripeto, non era e anch'io ho pagato i 500 pesos e non erano i soldi, cioè non erano neanche il fatto di a fare l'annuncio, ce lo facevo, i soldi ti do, è proprio l'impotenza di sentirsi migrante là, capito? O quando torni pure tornare in Perù e sentire quella sensazione, no? Vabbè, mi sono allungato scendendo dal tema. Però come donna pure, no? C'è lei che loro che stavano arrivando proprio all'incontro, sentisse bloccati perché? No? Forse vai a Stati Uniti, forse, tipo, no? C'è una limitazione proprio
molto forte della libertà di movimento, no? Cioè di potersi spostare. Sì. Perché poi i paesi del Centro America sono un po' funzionano come un po' l'Italia per l'Europa, sono un po' fanno un po' il poliziotto di guardia degli Stati Uniti, adesso non che uso termini, però è vero. Cioè nel
no,
senso
e questo
che...
io ci terrei a questo punto, se posso ancora sottolineare, che non è una critica, ma è un'osservazione, che sia chiaro, che effettivamente la presenza delle compagne femministe nell'incontro è stato molto bianco, e anche latinoamericano bianco. Cioè, io peruviana ne ho trovato una che era sempre immigrante degli Stati Uniti, e l'ho trovata perché ha fatto un intervento pure lei il primo giorno, no, il secondo giorno di denuncia. E compagne boliviane io non le ho, almeno non sono riuscita, sicuramente c'erano, ma ci riconosciamo, diciamo, no? Certo. Cioè, o al tavolo, cioè, o al, si sente? Sì?
Sì, sì, sì.
O alla mensa, cioè, o al ristorante, o camminando nel bagno, cioè, ti incroci quegli sguardi e non c'erano. Cioè, c'è stata una mancanza. Quindi anche questo, cioè, chi è potuto arrivare, certo, no, all'incontro, e non è una colpa, cioè, è privilegio, si chiama. No? Sì. Ed erano molto più compagne cilena, è stato bello comunque,
sì. Argentine,
Argentine, sì. E Messico, perché vabbè, siamo là, però ecco, la presenza europea, c'era molta, molta europea, ripeto, è stato bello, però c'è stata un po' questa mancanza che, sì,
che infatti la maggior parte delle compagne, diciamo, no, non bianche, o comunque che venivano da realtà, per esempio, o di comunità indigene, cioè, la maggior parte di loro erano messicane. Dagli, sì, altri paesi, sì, c'erano appunto le argentine, le cilene, tantissime.
Cioè, stiamo parlando del Salvador, che Centro America, esatto, non sono riuscite, sì, a arrivare,
sì,
e
sì,
non sono riuscite. Molte sono, magari si sono anche organizzate per pagare il biglietto, per mandare a una, e frontiera, cioè, se non è una cosa economica, comunque ci tocca il documento, se non è il documento, è la, cioè, no, questo, chi può arrivare e chi no, no?
Chi può partecipare,
chi può partecipare e chi no,
anche chi, perché lì è importante il discorso che si faceva sul privilegio, perché chi può arrivare è chi si può spostare, quindi chi ha più possibilità di portare la propria parola.
Certo. Cioè, sono, sì, sono, il paradosso, cioè,
è tutto legato, cioè, legato anche a, ovviamente, una questione di potere, che sicuramente le compagne femministe lì non hanno portato, cioè, capiamoci, insomma, di che stiamo parlando, però la maggior parte di europei o di migranti non si sono riusciti a spostare, sposta l'argomento, cioè, porta,
influisce, no? Influisce, certo, inevitabilmente, certo, bisogna essere consapevoli di
per
questo.
Per il prossimo incontro, secondo me, sarebbe un bel spunto di riuscire a capire come, no? Come far arrivare,
sì,
a coloro che non riescono, no? E non perché non vogliono, no? Perché anche questo, approfitto un altro altri due minuti per, sì, donne migranti femministe, no? Fino a un certo punto non c'era nessuna, adesso c'è la rete, per esempio, no? Tante volte non è che non vogliono, no? Non è che non possono, non sanno, cioè, no? E quindi è...
Beh, un'altra cosa che per esempio abbiamo ascoltato parlando con una compagna sempre delle basi di appoggio, che non, però non l'abbiamo registrata perché lei ci ha chiesto di non, però una cosa che ci ha detto banalissima, no? Cioè, per dire, io che ne so, sono rimasta molto colpita del fatto che la lingua spagnola, diciamo, essendo uno strumento di comune, diciamo, a tante donne lì, uh-huh, era molto più semplice per, che ne so, tra una cilena e un'argentina, no, parlarsi, cosa che per esempio in Europa non riusciamo a fare, cioè, se è una, no, compagna francese dobbiamo trovare una seconda, però allo stesso tempo giustamente una compagna ti dice, ma io non, il castigliano non è la mia lingua madre veramente, quindi io pure faccio fatica a partecipare, cioè a partecipare attivamente, perché tante cose non riesco a dirle, non riesco ad avere quella profondità, no, di comunicazione che vorrei avere, perché comunque il castigliano non è la mia lingua, quindi troviamo un modo, cioè lei ci ha detto, cioè, la prossima volta se organizziamo un incontro teniamo conto pure di questo, cioè sono tutte cose che se non te vengono, cioè, difficile che partano da me che so italiano, non so come dire, certo, no? È importante questo, cioè, che venga detto, che venga espresso, che venga raccontato. Infatti questa cosa, cioè, le compagne del Salvador l'hanno fatto capire bene, secondo me. Cioè, che cosa, sì, no? Che cosa vuol dire poi poter partecipare veramente, sì, e in maniera proprio da protagoniste, ecco, in tutto e per tutto, cioè, come facilitare anche la partecipazione.
Sì.
No, su questa cosa della partecipazione, tra l'altro, volevo aggiungere un'altra cosa, no, perché è venuta fuori sempre sul discorso che dicevi tu della partecipazione. Non so se tu l'hai visto, la coreografia che avevano fatto alcune compagne sull'abilismo. Hanno fatto una coreografia che poi hanno portato nei vari tavoli, che secondo me era molto forte, riprendendo il violatore resto tu.
però con un altro testo.
Però con un altro testo che hanno riscritto in quei giorni. Ed era un gruppo di compagne, una era boliviana, e una compagna credo argentina, insomma, ed era sulla l'invisibilizzazione delle donne disabili che c'erano all'incontro e che hanno voluto, come dire, manifestare questo disagio, diciamo, perché, e quindi hanno fatto questa versione di Violadore eres tu, in cui si dice chi me escluye eres tu, perché e indicavano tutte noi, chi mi esclude sei tu, e indicavano tutte noi, chi mi infantilizza sei tu. Cioè è stato molto forte, perché in realtà la loro partecipazione, cioè c'erano delle donne che anche riconoscibili, come dire, che hanno partecipato, però anche lì non ci siamo date forse il momento per includerle veramente, e non ci siamo dette neanche come farlo, e quindi loro hanno sentito l'esigenza di farcelo, di segnalarcelo. E a me è piaciuta molto questa cosa, perché alla fine, cioè, insomma, partecipare vuol dire pure questo, cioè vuol dire pure tornare e sapere che il tuo posizionamento, no, nel rispetto anche al femminismo è quello, e quindi lo devi anche mettere in discussione.
Lasciarci, infatti adesso poi rivalutando, cioè riascoltandoci adesso, no? E il fatto che ci abbiano lasciato tutto questo spazio, questa, no, questa libertà così da parte delle compagne zapatiste è stato molto, molto produttivo, appunto per creare i nostri propri spazi, no? Di ascoltarci, di autovalutare, valutare, sì, giusto? I nostri femminismi, no? Cioè come lo stiamo portando avanti, il fatto che ci sia appunto stata questa denuncia tra di noi, cioè queste osservazioni, sì, se non lo vogliamo dire denunce, e sono molto molto importanti. Cioè noi trovarci tra migranti e europee bianche nell'incontro e dirci queste cose, no? Cioè ci ha permesso di, secondo me, di tirare fuori tante riflessioni, e per me, ripeto, cioè, continuare a lavorare nella parola chiave che io l'ho imparata adesso dalle compagne, a organizzarci, cioè ad ascoltarci, fare quello che abbiamo fatto in questi tre percorsi, no? Ascoltarci, valutare, organizzarci, no? E okay, portare avanti.
Sono quasi l'una, io manderei un altro brano musicale, poi magari facciamo un po' di saluti finali, considerazioni finali. Cioè, avevamo altri audio, però ci siamo presi, poi magari li rimanderemo. Allora, mandiamo questa canzone, poi la commentiamo. Sempre registrata dal vivo all'incontro.
Famila mia, Valeria. Io arrivo. Bueno, es una temita que se escribió hace muy poquito. En Chile están sucediendo muchas cosas violentas, y con respecto a ello nació este temita que se llama Primavera de Luto. Creo que lo he cantado una sola vez, pero amerita, porque también cuenta y relata lo que en Chile está sucediendo. Suena más o menos así. ¿Por qué primavera? Acá está en invierno, nosotros ya estamos entrando ya al verano. Y se habló de la revuelta de octubre, y en octubre, en septiembre, perdón, entra la primavera ya, y por eso se llama Primavera de Luto. Primavera de luto, las calles piden la fe de la tierra, porque el hambre le exige al cobarde, devuelve mi pan. Exige al cobarde, devuelve mi pan. Y es
por la tierra y es por la siembra que exige su agua que le han robado. Y es por los sueños, por el silencio, es por los años de tanto dolor. Es por la vida tan aguerrida, por mis hermanas que violentaron. Es por el sur, es por el norte, que con fuerza están luchando. Y es por justicia que canto. Y es por justicia que canto. Primavera, que andas buscando tu sueño de dignidad. Primavera, que andas buscando tu sueño de libertad. Con los ojos abiertos, con el pecho al viento, con los puños en alto, con la voz sollozando, con los ojos abiertos, con el pecho al viento, con los puños en alto, con la voz sollozando. Y es por la tierra y es por la siembra que exige su agua que le han robado. Y es por los sueños, por el silencio, es por los años de tanto dolor. Es por la vida tan aguerrida, por mis hermanas que violentaron. Es por el sur, es por el norte, que con fuerza está luchando. Y es por justicia que canto, y es por justicia que canto, y es por justicia que canto.
Allora, questo era un audio registrato appunto nella terza giornata di una canzone che è stata anticipata da una piccola introduzione che hanno fatto queste due compagne che venivano Mapuche, che venivano da Cile, e che è una traduzione di una canzone appunto in lingua Mapuche-Ungun e che è la racconta della difesa della terra, della terra, della natura e della vita in generale, no? E una cosa che dicono all'inizio è che per difendere le cose buone bisogna anche richiamare gli spiriti che difendono la natura, eccetera. Quindi hanno raccontato un po' nell'introduzione anche qual è la situazione. Ovviamente sappiamo pure gli interessi che ci sono, no, delle multinazionali italiane sui territori Mapuche, e quindi loro erano presenti all'incontro e si sono, diciamo, hanno raccontato anche prima della canzone anche un po' come hanno fatto per arrivare, insomma, perché mi sembra che una di loro poi si era fermata anche a San Cristobal all'incontro che dicevi tu qualche giorno prima, e quindi questa, insomma, è una canzone e un po' era anche per restituire un po' come si è svolta anche questa terza giornata con tantissimi interventi musicali come questo. Io avrei voluto, cioè, ce ne ho altri ma non li riesco a mandare adesso perché appunto il tempo è finito a nostra disposizione.
Magari possiamo mettere le traduzioni
sul sito della radio.
Sì, comunque sì. Insomma, poi direi che anche le compagne faranno un'altra restituzione, quindi insomma 3-4 audio anche più sono rimasti fuori, però sì. Altre cose di cui si voleva parlare sono rimaste fuori. È così, si inizia con un programma e poi delle volte si cambia
strada. Però forse potremmo intanto per chi ci ascolta lasciare un po' di siti dove si possono leggere anche dei report. Allora, su luciadoras.mx ci sono dei video che le compagne hanno fatto, delle interviste che hanno fatto alle partecipanti, anche singole proprio interviste che hanno fatto video, e quindi lì si può trovare. Chiaramente sono in spagnolo, e quindi insomma non so, no, sono, cioè sono in spagnolo nel senso che chi non era spagnola l'hanno sottotitolata in spagnolo, quindi perché c'erano anche donne statunitensi, donne da Canada, c'erano un gruppo di compagne del nord del Canada che hanno riportato questa canzone delle indigene canadesi, insomma, che sono state intervistate. E poi
la stessa Zapatista, sicuramente,
esatto, quindi scritto enlace zapatista.org, sì. E lì ci sono i report delle compagne zapatiste, gli audio.
E dovrebbero esserci anche i report dei diversi tavoli.
Ok, che stanno piano piano
sì,
stanno arrivando.
Sì, piano piano li stanno mettendo, quindi insomma come sito di riferimento
si può prendere quello. E io ringrazio ovviamente la radio che ci ha ospitate.
Una radio che non campa d'aria, come
tu
pensai.
Campa d'aria. E tra l'altro, no, perché siccome siamo appunto la radio sta facendo una campagna appunto di autofinanziamento, no? Che è un aspetto importante, visto che non solo non campa d'aria, ma per poter restare auto-organizzata abbiamo bisogno del sostegno di chi ci ascolta. Quindi andate sul sito di Onda Rossa, c'è un bottone con scritto Radio Abbonati, una campagna di radio abbonamento. Cliccate, ci sono tutte le modalità per poter sostenere la radio. E io ti ringrazio di essere venuta qua. Ti aspettiamo ovviamente altre per un altro appuntamento per continuare insomma a chiacchierare insieme. E una buona domenica a tutte e tutti quelli che ci ascoltano. E
sì, no, io pure volevo ringraziare la radio e questo spazio, no? Grazie Sara per l'invito. sì, ci vedremo più avanti, ci sarà una data e in cui appunto ci sarà ancora una restituzione, continueremo appunto con questa restituzione.
Vi lasciamo con Oaxaca Resiste, Las Hijas del Rap, e buon ascolto.